Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. L'UE sui rapporti con Iran, non c'entra la Casa Bianca. Gaza, la resistenza palestinese abbatte un drone del regime sionista. Golpe in Myanmar, arrestato capo di governo, annunciato stato di emergenza per un anno. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 1 febbraio 2021. Cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi, che è proprio uno speciale dedicato alle decade di Fajj, cioè 10 giorni prima della vittoria dell'anniversario della vittoria della Repubblica Islamica dell'Iran nel 1979. Ed ora amici passiamo alle notizie. Il portavoce dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'UE ha reso noto che l'Europa fa tutto il possibile per mantenere l'accordo nucleare, malgrado numerose sfide cui abbiamo dovuto affrontare nell'ambito del piano d'azione congiunto globale. Bruxelles è decisa a mantenerlo, ha detto Peter Stano, citato dall'agenzia iraniana Mehr News. Per quanto riguarda le relazioni tra l'UE e Iran, Stano ha osservato: questi rapporti non hanno nulla a che fare con chi sta alla Casa Bianca. Quando si parla dell'accordo nucleare, prosegue il portavoce di Joseph Borrell, l'Unione Europea si sente impegnata ad adempiere ai suoi obblighi, tra cui la revoca delle sanzioni legate al programma nucleare iraniano, come previsto anche nell'intesa. Quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo nucleare ed hanno imposto sanzioni unilaterali all'Iran, Bruxelles si è opposta, ha reso noto Stanno, aggiungendo: non è vero che l'UE non abbia compiuto nessun passo e non abbia adempiuto ai suoi obblighi, questa è una idea errata. L'Europa ha perfino lanciato il meccanismo di pagamento INSTEX, Per trovare un modo per riavviare gli scambi legali con Teheran nonostante le sanzioni statunitensi. È da ricordare che dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo nucleare nel 2018, anche i paesi europei firmatari dell'intesa hanno smesso in pratica di adempiere ai loro impegni inventando ogni tanto una nuova scusa. La Repubblica Islamica gli ha chiesto tante volte di smettere di minacciare Teheran e impegnarsi invece a normalizzare i legami economici con Teheran, altrimenti il paese avrebbe sospeso i suoi impegni o avrebbe intrapreso verso i paesi europei azioni analoghe alle loro. Inoltre, dobbiamo dire che il cosiddetto INSTEX, il meccanismo europeo per il commercio con l'Iran, di cui Bruxelles si vanta, finora non è stato messo concretamente in funzione. Domenica notte nella striscia di Gaza settentrionale le forze di resistenza palestinese hanno abbattuto un drone del regime sionista, secondo l'agenzia iraniana ISNA, citando una fonte vicina alla resistenza palestinese. Un drone sionista è stato abbattuto vicino al valico di Beit Hanun e le forze di resistenza ne hanno preso il controllo. Secondo le fonti palestinesi si trattava di un drone da fotografia aerea. E il Myanmar nel caos, il capo del regime Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, è stata arrestata dalle forze armate, lo ha detto la portavoce del suo partito, la Lega Nazionale per la Democrazia. Ha detto che abbiamo sentito che è detenuta a Naypyidaw, la capitale del paese. Presumiamo che l'esercito stia organizzando un colpo di Stato, ha detto Nguyen. Ma nel corso della notte tra domenica, quella che era una voce ha trovato conferma in un comunicato emesso dalle forze armate. Tutti i poteri in Myanmar sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing. La decisione è stata annunciata dall'esercito poco dopo l'annuncio dello stato di emergenza per un anno e della presidenza ad interim affidata al generale Sue, che era uno dei due vicepresidenti in carica. I militari hanno denunciato da diverse settimane irregolarità durante le elezioni legislative di novembre vinte in modo schiacciante dalla LND. La situazione è davvero incerta e ci sarebbero stati altri arresti di esponenti politici. E decine di migliaia in pieno lockdown al funerale a Gerusalemme occupata di un rabbino morto di Covid in violazione delle norme anti-infezione. Questa è l'ultima sfida che una parte degli estremisti ortodossi sionisti hanno lanciato contro l'estensione del blocco dell'entità sionista ed è avvenuto nel giorno stesso in cui la Knesset in seduta straordinaria ha varato una legge, frutto di una dura battaglia politica tra il Likud di Benjamin Netanyahu, blu-bianco di Benny Gantz e l'opposizione dei partiti religiosi che inasprisce per tutti le multe e ribadisce la chiusura delle scuole religiose. L'episodio di ieri ha acuito il contrasto sempre più palese tra il resto degli sionisti e quei gruppi ortodossi resti alle restrizioni imposte per la pandemia. Sale a oltre 4.000 il numero di manifestanti fermati durante le proteste in Russia contro la detenzione di Alexei Navalny. Alla fine delle proteste, in un'ottantina di città in tutta la Russia, il bilancio è di circa 4.500 arresti, secondo quanto riportano i media indipendenti. Fra di loro, anche diverse decine di giornalisti e la moglie di Navalny, la 44enne Lulia, che è stata rilasciata dopo alcune ore trascorse in una stazione di polizia. Solo a Mosca, dove si è tenuta la manifestazione già partecipata, gli arresti hanno infatti raggiunto un bilancio di 1.349. Intanto il difensore civico della Federazione Russa ha criticato i manifestanti per aver provocato le forze di polizia durante le proteste e presenta una sorprendente somiglianza con atti di intimidazione piuttosto che una volontà di impegnarsi in un dialogo o in una misura ancora minore, una lotta per i tuoi diritti, chiedo ancora il dialogo, ha affermato il difensore civico secondo quanto riferito in un comunicato stampa. E ancora Russia, la United Aircraft Corporation russa ha pubblicato riprese video della produzione del volo del primo caccia da combattimento Stealth di quinta generazione Su-57. Il velivolo ripreso è il primo derivante dalla produzione in serie del moderno caccia da combattimento prodotto dalla Russia, a riferirlo e l'agenzia TASS. Il ministro della difesa Sergei Shoigu ha comunicato che l'aereo è già stato prodotto e consegnato al ministero della difesa nell'ambito del contratto sulla spedizione di 66 esemplari. La società ha rivelato che l'impianto aeronautico di Komsomolskoye continua a preparare e implementare la produzione in serie dell'aereo. E Donald Trump ha nominato due legali per la sua squadra di difesa nel processo per l'impeachment. Si tratta di David Schoen, Bruce Castor, e la forza della nostra Costituzione sarà messa alla prova come non mai nella nostra storia. La sua forza trionferà ancora una volta sui partiti, afferma Castor. Già 5 membri della squadra legale che avrebbe dovuto difendere Trump nel processo di impeachment hanno lasciato l'incarico 10 giorni prima dell'inizio del procedimento. La velocista iraniana Farzon Fasihi ha vinto la medaglia d'oro ai campionati serbi di atletica indoor. Ha vinto la medaglia d'oro ai 60 metri femminili con un tempo di 7,30 secondi. Salome Kora dalla Svizzera è arrivata seconda con 7,33 secondi. La serba Milana Tirnaning ha chiuso al terzo posto con il tempo di 7,34 secondi, e Fasihi è la primatista iraniana dei 60 metri indoor con 7,25 secondi. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Biden e Putin invertono la rotta sul disarmo. È bastata una telefonata al neo presidente Joe Biden e all'omologo Vladimir Putin per far sì che gli Stati Uniti e Russia si accordassero per la proroga del trattato New START, una delle ultime architravi rimaste del sistema contro la proliferazione sulle armi nucleari in scadenza il prossimo 5 febbraio. La conferma che le reciproche aperture intensificatesi dopo l'insediamento alla Casa Bianca del presidente Joe Biden il 20 gennaio scorso si erano effettivamente trasformate in un tavolo di dialogo concreto è raggiunta. In primo luogo dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, mentre il suo omologo a Washington, John Psaki, aveva anticipato affermando che gli Stati Uniti trovarono un ritorno nell'ordine di idee di estendere l'intesa per un periodo massimo possibile di 5 anni. La decisione del presidente Biden di cercare un'estensione dei 5 anni del New START fa progredire la difesa della nazione, aveva sottolineato in una nota difficile l'addetto stampa del Pentagono John Kirby. Il rispetto del trattato da parte della Russia, aveva evidenziato, ha giovato ai nostri interessi di sicurezza nazionale e gli americani sono molto più sicuri con il New START intatto ed esteso. Non possiamo permetterci di perdere gli strumenti ispettivi e di notifica del New START. Non riuscire ad estendere rapidamente il New START e indebolire la comprensione dell'America e delle forze nucleari a lungo raggio della Russia. Nella sua udienza di conferma dinanzi alla Commissione per le relazioni estere del Senato, il candidato alla segretaria di Stato Biden, Antony Blinken, aveva annunciato che gli Stati Uniti avrebbero cercato di estendere il trattato e ha segnalato che avrebbe consultato i senatori quasi immediatamente per iniziare il processo. L'ha detto stampa del presidente russo Vladimir Putin, cioè Dmitry Peskov, aveva poi rimarcato che la Russia salutava con favore la volontà politica degli Stati Uniti su questo argomento.
1979, esplosione della luce. Salve gentili ascoltatori, la nostra rivoluzione fu l'esplosione della luce, così disse il defunto padre della rivoluzione islamica, l'imam Khomeini. Da oggi e con il suo ricordo iniziamo uno speciale che nei giorni coincidenti all'anniversario della rivoluzione islamica in Iran, i fatti riguardanti questo grande avvenimento della storia dell'Iran. Iniziamo il nostro racconto tratto dal volume Epopea della Rivoluzione redatto dal Centro Culturale della Repubblica Islamica dell'Iran a Roma da una data significativa. L'11 novembre 1978, nel giorno di Ashura, un'importante ricorrenza religiosa che riguarda il martirio dell'Imam Hussein, 20 milioni di iraniani si riversarono nelle strade per ricordare il martirio, appunto, dell'imam, il cui martirio fu tra i motivi ricorrenti e ispiratori della rivoluzione, sfilando al grido Allahu Akbar, Dio è il più grande, in una manifestazione popolare che lascerà il segno nella storia d'Oriente. I palazzi di Teheran tremarono a questo grido ripetuto da milioni di persone che testimoniavano così il loro appoggio alla guida della rivoluzione islamica, l'Ayatollah Khomeini e la loro volontà di abbattere il regime imperiale. L'eco della voce di protesta del popolo iraniano in quello storico giorno varcò i confini geografici del paese e, destando gli oppressori dal loro lungo sonno, li fece tremare. I colonialisti occidentali, che per tanti secoli avevano tenuto le genti d'Oriente nell'ignoranza, rapinando le loro ricchezze, quando udirono il minaccioso grido Allahu Akbar, persero tutta la loro baldanza. Ogni loro tentativo di smorzare le fiamme della grande insurrezione risultò vano, poiché l'11 febbraio 1979, dopo mesi di sanguinosi combattimenti, la rivoluzione islamica dell'Iran uscì vincitrice e aprì la strada agli oppressi. Essa è il frutto della lotta del popolo musulmano dell'Iran, iniziata nel lontano giugno del 1963 sotto la guida dell'imam Khomeini e del clero progressista, e culminata con la sconfitta del regime monarchico e con l'abbattimento dell'oppressione e del colonialismo. La resistenza del popolo dell'Iran contro la dinastia dei Pahlavi, che altro non era che uno strumento nelle mani dei colonialisti stranieri, il 9 gennaio 1978 assunse nuovo vigore. In seguito alla pubblicazione di un articolo oltraggioso contro l'imam Khomeini apparso nel giornale Ettelaat per volere della monarchia, migliaia di studenti della facoltà di teologia della città di Qum sfilarono in un imponente corteo scandendo slogan di protesta contro il regime e contro l'insulto recato al clero, e alcuni manifestanti furono uccisi e molti feriti dalle forze dell'ordine. Il 9 febbraio 1978, quarantesimo giorno dopo la morte dei manifestanti a Qum, il popolo di Tabriz, città dell'Iran nord-occidentale, con la sua insurrezione sferrò ai Pahlavi un improvviso attacco che, a detta di molti studiosi esperti della rivoluzione, si rivelò più di ogni altro essenziale per la rivoluzione islamica. Nel corso dell'insurrezione, la sede del partito unico dello Shah, simbolo delle menzogne e della spietatezza del regime, venne incendiato. L'azione del popolo di Tabriz, che rese evidente a tutte le genti dell'Iran la fragilità dell'apparato di sicurezza imperiale e la debolezza delle forze dell'ordine di fronte alle masse unite, per la sua funzione di esempio offerto al popolo delle altre città, rappresenta una delle imprese più gloriose compiute dal popolo islamico contro la monarchia. 40 giorni dopo, il 30 marzo, in ricordo del sacrificio degli insorti di Tabriz in varie città dell'Iran come Qum, Jahrom, Yazd, Kerman, Shiraz, Isfahan, Mashhad, Teheran e Ahvaz, si volsero nuove manifestazioni in cui si esprimeva l'odio profondo contro il governo dello Shah e la ferma risoluzione di resistere fino alla sua completa caduta. L'opposizione al regime affiorava in sempre nuove forme, ininterrotte manifestazioni, scioperi, proteste di scrittori e giuristi. Con l'inizio del mese di Ramadan nel 1978 la protesta divampò in tutto il paese. I manifestanti, conformemente alle direttive dell'Imam Khomeini, ogni sera dopo il sermone invadevano le strade scandendo lo slogan che sarà poi ripetuto in tutte le successive manifestazioni quale espressione dei sentimenti nazionali e popolari. Istiqlal, Azadi, Jomhuriye, Islami, e cioè indipendenza, libertà, repubblica islamica. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo per essere stati con noi con questa puntata dello speciale 1979, esplosione della luce. Grazie per l'attenzione e alla prossima puntata. Thank you.